Buonasera ragazzi, vediamo ora come avviene l'allegazione e la prova con riferimento a alcuni procedimenti sommari, perché sono molti e quindi non possiamo vederlo per tutti. E direi che può essere interessante per la sua particolarità prendere in considerazione il decreto ingiuntivo e il processo cautelare. Ovviamente questa scelta risiede nel fatto che il decreto ingiuntivo è un procedimento sommario non cautelare, quindi voi vi ricorderete che i procedimenti sommari non cautelari sono quei procedimenti nei quali il legislatore ha attuato delle forme di sommarizzazione del rito, cioè per cercare di renderlo più breve, agendo cosa che è possibile fare con varie tecniche. Il decreto ingiuntivo ha come scopo quello di creare uno strumento rapido e agile per il recupero del credito. Il processo cautelare, per contro, è un procedimento sommario cautelare, che significa che alla sua base vi è l'urgenza e quindi la necessità di un intervento giurisdizionale, perché altrimenti nel tempo necessario, sappiamo, alla tutela ordinaria di intervenire, potrebbero verificarsi dei danni da tardività del provvedimento, perché potrebbe, per esempio, prodursi un danno oppure aggravarsi un danno che è già esistente, oppure da infruttuosità, cioè il destinatario della misura potrebbe porre in essere delle manovre tali da vanificare poi l'utilità del successivo provvedimento di merito. L'esempio, ecco, questi due esempi sono interessanti perché la metodica, cioè la tecnica per la sommarizzazione è diversa. Perché nel procedimento per ingiunzione si incide sul contraddittorio e in una prima fase del procedimento e poi il recupero delle garanzie difensive nella loro pienezza, contraddittorio compreso, è rimesso a una fase successiva ed eventuale, la cui attivazione rientra nella facoltà della parte ingiunta, perché sarà la parte che deciderà appunto se fare opposizione al decreto ingiuntivo e con quello appunto aprire una fase del processo a cognizione piena. Nel procedimento cautelare, invece, la sommarizzazione è effettuata attraverso un'altra tecnica, che è quella che vede una normale attivazione del contraddittorio. L'articolo 669 sexies prevede come normale il fatto che il giudice attui il contraddittorio tra le parti solo quando l'urgenza è tale da non consentire l'attivazione del contraddittorio, consente l'emissione della misura inaudita altera parte e la fissazione a breve distanza di tempo di un'udienza successiva nel quale quel provvedimento emesso inaudita altera parte potrà essere confermato, modificato oppure revocato. La tecnica della sommarizzazione, di sommarizzazione che è attuato nel processo cautelare è una tecnica in cui invece normalmente, torno a dire, il contraddittorio è attivato, ma nel quale c'è una cognizione da parte del giudice dei fatti e della questione di cui si controverte, che è superficiale. E quindi non c'è quindi una cognizione piena e approfondita come quella che si verifica nei processi di rito a cognizione piena, come è il rito di cognizione del merito oppure il rito del lavoro. Sappiamo che il presupposto della misura cautelare è il fumus boni iuris. Questo è, come dire, il sunto del tipo di cognizione che attua il giudice, cioè è una formula questa che riassume bene il tipo di cognizione che attua il giudice, perché non vi è un accertamento della veridicità, della fondatezza o infondatezza della pretesa, della veridicità o non veridicità dei fatti, ma il giudice si accontenta, tra virgolette, nella fase cautelare di una cognizione che è sommaria e che si ferma quindi alla verosimile fondatezza del diritto che si vuole tutelare. E questo scopo del provvedimento incide anche sulla modalità di ovviamente di organizzazione del giudizio e anche per i profili che interessano in particolare a noi, che sono quelli dell'allegazione della prova. Partiamo dalla ingiunzione di pagamento. Voi sapete, però ve lo ricordo perché per comprendere bene quello che stiamo per dire è necessario ricordarlo, che il procedimento per ingiunzione è organizzato in due fasi. La prima è la fase che da Calamandrei appunto è definita fase monitoria documentale, anche se proprio Pisani sappiamo che per quello che riguarda il recupero dei crediti dei professionisti la considera un monitorio puro, considerando che la notula è un atto che proviene dallo stesso professionista e quindi il professor Proto Pisani dice che non si può considerare una prova del credito e delle attività che sono state poste in essere. Comunque, anche per quello che riguarda il recupero dei crediti dei professionisti, è necessario che sia prodotta la notula, come costituisce un documento la fattura per quello che riguarda le prestazioni commerciali o le prestazioni di servizi. Però quello che a noi interessa è che questa prima fase monitoria è una fase che si svolge in audita altera parte, quindi non c'è l'attivazione del contraddittorio. E come accennavo poco fa, la tecnica quindi di sommarizzazione che il legislatore ha scelto si basa quindi su questa contrazione di questa importante garanzia difensiva. Contrazione del contraddittorio che è consentita in ragione della particolare prova che è posta a fondamento della sommarizzazione stessa, perché come ho detto prima, salvo appunto insomma, queste particolari qualificazioni che dà Proto Pisani, il nostro procedimento per ingiunzione di pagamento è considerato documentale o misto appunto con riferimento a queste particolari situazioni del recupero dei crediti dei professionisti. Questo significa che a base della richiesta al giudice di emettere un'ingiunzione di pagamento, è posta una prova che il nostro ordinamento giuridico considera particolarmente affidabile, che è la prova documentale, perché questa sommarizzazione del rito nella fase monitoria e questa contrazione del contraddittorio, come dire, è giustificata dalla esistenza di una prova scritta del credito. L'articolo 634 dà anche una esemplificazione di quali siano le prove scritte. Ci dice: sono prove scritte idonee a norma dell'articolo 633, le polizze, le promesse unilaterali, i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti che sono previsti dall'articolo 2705 e seguenti. Il secondo comma poi precisa che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale anche a persone che non esercitano questa attività, per esempio ai consumatori, sono anche prove scritte, gli estratti autentici delle scritture contabili e oggi non sono più vidimate e bollate come prevede la norma e la giurisprudenza considera sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo anche la fattura, che come dicevo prima è anch'essa un documento che proviene dalla parte che l'ha formata e quindi ha, come dire, la stessa affidabilità delle notule dei professionisti. Però poi la giurisprudenza precisa che se nella fase di opposizione la fattura è contestata, allora risorge un onere della prova pieno a carico del preteso creditore. Sul piano dell'allegazione, quindi dei fatti, questo procedimento che si introduce col ricorso dovrà contenere una breve esposizione, quindi una breve narrazione della fonte del credito e dovrà contenere l'indicazione dei documenti sui quali si fonda il credito. Quindi, per esempio, se si tratta di un contratto per il quale non è prevista la forma scritta e quindi non è materializzato quel contratto in un documento, quel contratto non potrà essere utilizzato per ottenere un'ingiunzione di pagamento, a meno che non ci sia una fattura o non ci sia un'altra prova scritta della somma che è pretesa appunto dalla parte. Nel procedimento per ingiunzione di pagamento vi è anche una scissione delle attività di allegazione e prova che spettano alla parte attrice e che spettano alla parte convenuta, perché nel ricorso per ingiunzione la parte attrice, che deve quindi allegare i fatti costitutivi del credito, dovrà anche produrre i documenti a fondamento del suo credito. Quindi la fase di allegazione e prova si verifica in questo momento del deposito del ricorso per ingiunzione per la parte attrice. E la fase monitoria del ricorso per ingiunzione di pagamento si svolge con un unico interlocutore che è rappresentato dall'attore. In realtà sappiamo che il giudice che esaminerà la documentazione, il ricorso che è stato presentato alla parte ricorrente, può chiedere anche un'integrazione documentale, cioè non è previsto il rigetto immediato nel caso in cui la documentazione prodotta non sia ritenuta dal giudice sufficiente. Quindi nell'ingiunzione di pagamento si verifica una sorta di dialogo tra la parte attrice e il giudice che può richiedere l'integrazione documentale, richiesta che può essere fatta solo una volta se poi la parte non adempie o non adempie adeguatamente, il giudice non emetterà l'ingiunzione e quindi la parte creditrice potrà peraltro riproporla. Questo però significa nella pratica, per esempio, ripagare il contributo unificato, quindi quell'onere tributario che aumenta a seconda dell'aumentare del credito. Nel momento in cui il giudice emette l'ingiunzione di pagamento, il creditore sappiamo che deve notificarlo entro un certo termine alla parte pretesa debitrice, la quale ha varie opzioni. O paga, e quindi a quel punto non ci sarà alcuna prosecuzione del procedimento che si chiuderà per estinzione del diritto di credito, oppure può non fare niente e in quel caso il decreto ingiuntivo diventa definitivo. Sappiamo che l'ingiunzione di pagamento definitiva è considerata al pari di un giudicato con riferimento al solo credito, cioè c'è una limitazione quantitativa ma non qualitativa del giudicato che si forma con il decreto ingiuntivo non opposto, perché riguarda soltanto il credito che è stato azionato e non copre il cosiddetto deducibile, che normalmente invece segna i limiti oggettivi del giudicato, l'espansione del giudicato. Oppure la parte debitrice può proporre opposizione. E questo è il momento mediante il quale si verifica il recupero delle sue facoltà, delle sue garanzie difensive, chiaramente del contraddittorio, che erano stati invece compressi nella fase monitoria in ragione dell'esistenza di una particolare prova a sostegno del credito. Sappiamo anche che quando la prova ha una particolare pregnanza, che è indicata nell'articolo 642, il giudice può anche ordinare l'esecuzione provvisoria. Cioè, se il credito è fondato su particolari prove, in realtà si tratta di titoli esecutivi, una cambiale, un assegno bancario, un assegno circolare, per esempio, ma può essere concessa anche se c'è, per esempio, un grave, pregiudizio nel ritardo e qui assume una funzione cautelare, oppure se il ricorrente produce un documento in cui c'è sostanzialmente una sorta di riconoscimento di debito. Quindi questa fase può concludersi, fase monitoria, con un decreto ingiuntivo semplice o con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Nell'ipotesi in cui il debitore decida di opporsi, deve ovviamente presentare un atto di citazione, ma sarà un ricorso se il credito riguarda, è in materia di lavoro, quindi riguarda la materia del lavoro. Con questo atto di opposizione si apre una fase a cognizione piena ed esauriente, nella quale il debitore avrà gli oneri di allegare e documentare le proprie eccezioni di merito.